agosto 1980. Il monumento per non dimenticare è dedicato anche alle vittime della strage di Bologna, quella di 45 anni fa. Lo ricordiamo con l'artista, con l'autore Ferruccio Ascari. L'Accademia di Belle Arti di Brera apre i battenti alla città, mostre, laboratori e aule aperte. Isole e idoli, al Museo Man di Nuoro, la mostra curata da Chiara Gatti. Alla Biblioteca di Luino i disegni della tenda degli artisti, bambini e ragazzi di Gaza. E ancora 8 albe, tramonti e cosmogonie, videoarte nella suggestiva valle di Noto in Sicilia. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, con le arti visive e i beni culturali e con me Tiziana Ricci. Come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. È stato un comitato di cittadini a volere il monumento per non dimenticare. E noi non dimentichiamo. Allora, siamo con Ferruccio Ascari perché volevamo parlare oggi, proprio oggi, del tuo monumento. Il monumento che le persone possono vedere in Piazza Fontana, ed è dedicato, Ferruccio, a tutte le stragi. Quindi oggi purtroppo sono 45 anni dalla strage di Bologna e quindi ci sono stati tutti i ricordi, le cerimonie, eccetera. Noi volevamo ricordare che c'è questo monumento e ricordare il suo significato, Ferruccio.
Sì, ma guarda, il monumento finalmente, dopo un iter durato 6 anni, tutt'altro che semplice, finalmente è collocato e nel posto giusto, cioè in Piazza Fontana, nell'area verde tra la Piazza Fontana e il Palazzo del Capitano. E il valore politico, storico di questo monumento è, come dicevi tu, che è dedicato a tutte le vittime delle varie stragi di Stato, della strategia d'attenzione.
Quindi anche la strage di Bologna.
Sì, chi va lì non trova soltanto i nomi, i 17 nomi delle vittime di Piazza Fontana, più abbiamo voluto uno stele per Giuseppe Tinelli, ma trova i nomi delle 85 vittime di Bologna, le 12 dell'Italicus, le 8 di Piazzale della Loggia di Brescia, le 4 della Questura di Milano e anche le 3 vittime, i 3 carabinieri fatti fuori da bombe sempre fasciste a Peteano, nonché le 6 di Gioia Tauro.
Sono 137, vero?
Sono 136 le vittime, sì, delle stragi, più una Pinelli, appunto.
Pinelli.
Senti, 137 campane.
Ecco, Ferruccio, ricordiamo come l'hai pensato questo monumento, perché è molto particolare.
Sì, è un monumento che intanto prende 50 metri di lunghezza per 3,5-4 di profondità, per cui è molto grande. Purtroppo, perché grande è il numero delle vittime.
Sì.
E ad ogni vittima è dedicato uno stele in cima, ricordo, che sostiene una campana a vento. Per cui il suono delle campane, nella mia intenzione, era quello di dare voce, no? Diventassero le voci di ciascuna di queste vittime, che chiedono ancora giustizia, che chiedono ancora verità.
Sì.
E dunque a Milano è possibile trovare i nomi di quelli di Bologna come quelli di Piazza della Loggia, cioè siamo usciti da una logica particolaristica, campanilistica, che proprio mi sembra non fosse il caso di ribadire ancora una volta, ma si trattava di un progetto eversivo di carattere nazionale e non solo nazionale, per cui diciamo è stato importante dargli questa forma. Ecco.
Sì. Va bene, allora abbiamo voluto ricordare che c'è questo monumento che la cui inaugurazione rimandata.
L'inaugurazione era prevista per, adesso non ricordo esattamente la data, è stato un giorno di
maltempo.
Per cui viene rimandata. Noi speriamo che il Comune voglia inaugurarlo il 12 dicembre, che mi sembra sia la data più significativa per fare questa inaugurazione, visto che è stata rinviata.
Comunque noi volevamo ricordare che il monumento è lì e chi vuole passare da Piazza Fontana lo può vedere e può vedere tutti i nomi delle vittime.
Sì, ormai è installato, è un'installazione permanente, per cui al di là dell'inaugurazione speriamo che cominci ad essere visitato e che svolga la sua funzione, che è quella di riattivare la memoria collettiva soprattutto dei giovani, ecco, perché 45 anni per la strage di Bologna, più di mezzo secolo per le altre stragi, è un tempo molto lungo, è troppo lungo, e dunque soprattutto le nuove generazioni vanno stimolate a ricordare, perché la memoria collettiva è un atto politico particolarmente significativo, perché non si ripetino stragi come quelle.
Certo.
I tempi non sono belli, per cui questo è tanto più importante ora che non negli anni scorsi.
Corbi la so monte caro simi a forsti mala
aba la ma risti cota stock war instigator rota sonci sonci.
E lasciamo il monumento in Piazza Fontana dedicato alle vittime di tutte le stragi, come avete sentito dall'artista Ferruccio Accari che l'ha concepito. Ieri ci siamo occupati ampiamente della scomparsa di Bob Wilson, regista, ballerino, coreografo, attore, architetto, scultore, scenografo, light designer, drammaturgo, artista visivo, sperimentatore, insomma, difficile da definire un artista completo. Leone d'oro alla Biennale di Venezia del 1993 per una installazione di scultura. Noi lo ricordiamo anche per il suo intervento recente, Mother, era un'installazione di arte, luce, suono, in dialogo con la Pietà Rondanini al Castello Sforzesco in occasione del Salone del Mobile di quest'anno, del 2025. La sua è stata una riflessione sull'incompiutezza, sulla spiritualità. La luce dà forma allo spazio, sosteneva. Poi io lo ricordo anche per delle installazioni bellissime all'Isola Madre, all'Isola delle Borromeo, tanti anni fa, e nel febbraio del 2007 un altro intervento incantevole è stato il suo allestimento alla mostra degli abiti di Armani in Triennale. Si vedevano questi abiti come opere d'arte fluttuare nello spazio, comparire all'improvviso come stelle in un contesto di oscurità, insomma, era veramente una cosa meravigliosa. Ecco, abbiamo voluto ricordare questa la scomparsa di un grande, grande artista completo. E adesso andiamo a curiosare all'Accademia di Brera, perché dopo qualche anno di assenza è tornata Accademia aperta. Qui nell'ufficio del direttore Marrocco dell'Accademia di Belle Arti di Brera, uno dei posti più apprezzati al mondo, bisogna dirlo. E finalmente è ripresa un evento che voi facevate ogni estate, vero? Accademia Aperta.
Sì, quest'anno è ripartita l'Accademia Aperta, che poi in sostanza diciamo che è ripartita, è la continuazione delle attività che noi facciamo durante l'anno con incontri, i ragazzi espongono le proprie opere, ci sono laboratori aperti, cioè l'attività continua, l'Accademia rimane.
Insomma, volete un rapporto con la città?
Ecco, noi vorremmo che la città ci ascoltasse un po' di più, questa è una piccola richiesta.
Qui c'è un po' d'aria di rivendicazione, perché vi sentite trascurati?
C'è un po' di opacità ultimamente, vorremmo avere un feedback più luminoso, più attraente, perché Milano lo merita, l'Accademia credo dispetti di diritto per la sua postazione a livello internazionale.
Sì, perché qui doveva rimanere il cuore, no, dell'Accademia, e poi spostare il resto allo Scalo Farini, giusto?
Allora i cantieri si sta, è partito.
Lentamente partendo.
È partito, possiamo dire che il cantiere è partito, c'è un'attenzione molto forte da parte nostra e anche di partner esterni. Il cuore rimane qui, ma non è che c'è il corpo che va di là, il cuore si espande, per cui sarà un cuore più ampio, non è una, come dire, un'accademia divisa o a pezzi, ma è questo cuore che deve pulsare maggiormente per essere più presenti nella città metropolitana e in Italia.
E veniamo a questa iniziativa di Accademia Aperta che fino all'8 agosto apre i battenti. Che cosa succede?
Ma in realtà non è che succede qualcosa di straordinario, perché Brera lo è sempre stata straordinaria. Noi facciamo in modo che le aule rimangano aperti, il personale accoglie chi arriva da fuori, ma soprattutto gli studenti accolgono chi viene da fuori. Lo studente diventa una sorta di custode o comunque addirittura accoglie il pubblico per condurlo nei nostri spazi affinché si possano vedere le opere del patrimonio storico, come ad esempio la Sala Napoleonica, oppure le aule di grafica, dove addirittura c'è un laboratorio di stampa, si sta stampando in questo momento.
Ecco, uno vice direttore, uno dei docenti che ci accompagna a fare un giro qui all'Accademia Aperta. Qui siamo a Pittura?
Sì, Pittura, aula 8, Pittura.
Buongiorno, sono una delle studentesse, sono Barbara Fumagalli e stiamo qui di Guardini in quest'aula allestita con i lavori di biennio e triennio. Abbiamo diversi lavori, installazioni.
Per voi è importante che venga qui la gente a vedere quello che fate?
Ma secondo me, sia come studentessa che come amante dell'arte, secondo me è importante. Stanno venendo anche magari numerosi futuri studentesse dall'estero, ragazze interessate a studiare in Italia o Erasmus.
E che poi verranno a studiare qui.
Ma sì, c'è una ragazza francese che fa il liceo in Francia e voleva veramente, mi chiedeva informazioni già sul piano studi.
Allora, qui siamo. Il vice direttore che ci accompagna è Alessandro Mancassola. A nuove tecnologie, che una volta era in un altro luogo, adesso è qui all'Accademia di Brera.
Sì, tra qui e San Carpoforo.
E cosa si vede qui?
E qui sono dei lavori frutto di un corso che si chiama Audiovisivi Lineari e che lavora sull'esposizione dei video, per cui gli studenti hanno lavorato sia sui video che sul dispositivo espositivo e quindi questo è un po' un riassunto di 11 mostre che sono state fatte negli ultimi 2 anni tra l'aula 42 che è questa e l'aula 8 che è quella dove eravamo prima.
Che avete scelto questo tipo di espressione creativa? Ti interessa la tecnologia?
No, non è che mi interessa tanto la tecnologia quanto la possibilità di poter fare più cose e magari esprimere una stessa cosa, ma non essendo limitata magari alla carta o a qualcosa di materiale,
sì,
ma
con modalità
spostandomi
diverse.
Anche sul digitale. E quindi ho scelto nuove tecnologie perché si studia molto anche il suono.
E tu invece?
Ho familiarità con la tecnologia e mi trovo molto a mio agio a sperimentare sia attraverso digitale che analogico, però mi piace combinarli anche cercando di integrare altri media tipo il disegno, altre cose.
Hai già realizzato delle opere?
Sì.
Qui siamo nel Salone Napoleonico in cui ci sono le studentesse del triennio di patrimonio e beni culturali che hanno allestito tutte le pubblicazioni e vari progetti che hanno fatto in questi anni e poi illustrano sia le opere che abbiamo qui nel Salone Napoleonico e a volte fanno anche delle incursioni nei corridoi accompagnando i turisti nella parte in cui c'è l'Accademia e quindi illustrano poi in vari pezzi.
Illustrami un qualcosa.
Beh, innanzitutto siamo nella Sala Napoleonica voluta da Napoleone stesso per gli eventi ufficiali e oggi invece adibita a conferenze, lezioni, lauree.
Ci sono anche delle opere?
Sì, tutte le opere che vediamo sono copie di gesti di statue famose fatte nell'Ottocento da studenti e professori dell'Accademia che venivano usati sia ai tempi ma anche oggi, quindi una tradizione ultracentenaria dagli studenti di Brera proprio per copiare e allenarsi e migliorare.
E studiare, insomma.
Esattamente, esattamente.
Qua siamo a scenografia, nell'aula di scenografia. È estremamente affascinante perché sembrano le quinte di un teatro, è un'ex chiesa invece.
Loro stanno lavorando a dei costumi per uno spettacolo.
Cosa state facendo?
Quello che facciamo come didattica in accademia, ma porta anche fuori, per cui questo è uno dei progetti didattici della scuola di scenografia e che quindi attraversa anche più anni accademici. Loro hanno studiato durante questo anno e altri, e poi c'è questo progetto appunto da settembre-ottobre in cui andrà in scena appunto a Como.
Quindi la scenografia non è solo il contesto del palco, è anche il costume.
Anche costume.
Questi sono
i bozzetti di quello che stiamo realizzando. Lei è la protagonista, Turanda, che avrà vari cambi, poi insomma c'è tutto.
E tutti questi costumi li avete disegnati?
Disegnati,
voi?
Fatto il cartamodello, tagliati, cuciti, andranno tinti, quindi da zero alla realizzazione finale praticamente.
E chi li tinge, voi?
Noi.
Sì,
sì, abbiamo il laboratorio
voi?
Di là e andiamo una volta.
Là
sì, al 53. Una volta realizzati poi dovranno diventare così, quindi sfumati, scenografati, eccetera.
Ma bellissimi, preziosi.
Eh sì.
Allora. Su misura, quindi sono gli attori o che
le
devono...
misure e poi vengono realizzati.
E poi, che fine fanno questi costumi così belli, così...
Credo che vadano lasciati alla fondazione che li ha finanziati.
Paola Parisi, sì, una docente?
Docente, sì. Di
qui dove ci troviamo?
Qui siamo nelle aule di grafica d'arte, tecniche dell'incisione, e qua facciamo tecniche dell'incisione classica, acquaforte, acquatinta, cera molle. Qua nella nostra aula collabora anche la professoressa Maria Ferrari, che fa cromatologia. Si parte da quelli che sono i pigmenti naturali a quelli sintetici per preparare le carte e disegnare. Qua ci sono i lavori degli studenti del triennio. In questo caso è lo studente che ha fatto lezione prima di là delle prospettive folli. Ecco, per questo che è stato preso di ispirazione. E qua ci sono appunto gli interventi, tecnica acquaforte e intervento a pigmento puro. Perché siamo giunti a questa conclusione? Perché anni fa noi abbiamo fatto un progetto che riguardava William Blake. William Blake, artista, scrittore, non aveva i soldi per stampare in tipografia le sue odi. Allora si è trovato una soluzione, cioè quella dell'incisione. Faccio vedere, così ci si capisce meglio.
Descriviamo perché gli ascoltatori non vedono, non hanno l'immagine.
Allora, l'immagine è molto semplice. L'artista William Blake ha inventato questa tecnica e lui scriveva al contrario sulla lastra e incideva tutto intorno, lasciando coperta la scritta. Cosa succede? Sul retro troviamo il rilievo, eh? Vuol dire che l'artista rullava la lastra e tutta la parte che noi vediamo non incisa è quella colorata col rullo, in questo caso colore blu. Poi interveniva col pigmento a mano, collaboravano alle sue stampe anche la moglie e il fratello. Quindi da noi siamo partiti da quest'idea, che è, non dico antica, ma vecchiotta, vai, mettiamola così. Perché
vecchiotta è... però bella, interessante.
No, è interessantissima, perché noi conosciamo, siamo italiani, e conosciamo l'acquaforte e l'acquatinta bianco e nero. Invece c'è la possibilità, grazie a Blake, di usare i pigmenti puri.
Allora, qui è sempre, arte terapia.
Sì, diciamo, questa è sempre l'aula di scenografia, che sono diverse aule, e però questo è l'allestimento di arte terapia, qui ci sono un po' di studentesse che ci possono raccontare. Questo è un biennio in cui lavorano specialistico sulla terapeutica, per cui adesso ci facciamo raccontare da loro.
Sono Ilenia. La terapeutica artistica si differenzia dall'arte terapia. Partiamo da artisti, non da terapisti, quindi abbiamo una formazione sicuramente anche di pedagogia, di psicologia, eccetera, però partiamo dall'arte come modo di esprimere le emozioni e anche come terapia, quindi la materia dell'arte come cura.
Abbiamo tanti percorsi collaborando con pazienti neuropsichici e poi con gli emigranti, eccetera. Mentre facevamo questi tirocini, condividiamo le nostre esperienze artistiche, le nostre storie, ci curavamo dentro questo spazio con le nostre parole, con le nostre memorie, con le nostre percezioni di arte.
La percentuale, diciamo, negli ultimi anni è più o meno un terzo di studenti che vengono da extra Europa, e la cosa si sta sviluppando e rinforzando ancora di più, per cui non dico che siamo a metà perché è ancora troppo presto, però l'andamento ci suggerisce un po' questo.
Beh, una conferma del prestigio in tutto il mondo.
Sì, una conferma del prestigio, però è anche vero che dall'altra parte la città non è così accogliente, scusa se te lo dico adesso.
No, l'ha detto anche il direttore.
Non è così accogliente, nel senso che siamo lasciati un po' da soli su questa parte e noi non abbiamo la struttura, l'organizzazione per riuscire ad adempiere ad una vera accoglienza. Possiamo fare l'orientamento, possiamo fare didattica, però poi...
Ma che cosa vi aspettereste dall'istituzione? Più attenzione, più fondi?
Delle attività di accoglienza vere, delle attività di accoglienza vere. Perché è poi una città sempre più difficile anche da vivere, anche gli affitti, i nostri ragazzi, comunque noi siamo un ente pubblico, no? Non siamo un ente privato, per cui questo c'è sempre più fatica.
Le recenti vicende giudiziarie è emersa in grande questo fatto che Milano è un po' diventata una giostra per turisti, e con dei prezzi ragazzi, che sono lievitati.
I nostri ragazzi, che siano italiani, che siano degli europei o che siano extra UE, vengono qui a studiare. Qui. Sono studenti, vengono qui per formarsi, e ogni tanto, infatti, l'Accademia resta per fortuna aperta anche a luglio.
Quindi, come l'università, vi aspettereste delle agevolazioni per gli studenti?
Sì.
E andate a vederle allora queste aule che sono. Si trasformano in questi giorni in spazi espositivi, ci sono gli studenti che accolgono, che vi raccontano i loro lavori, le loro opere, i loro progetti. L'ingresso è libero all'Accademia di Belle Arti di Brera, in via Brera al 28, anche oggi fino alle 17, insomma dal martedì al sabato dalle 11 alle 17. Oh, ogni tanto una bella notizia: è stato terminato il restauro della scultura in bronzo del Centauro. Di chi è? È di Igor Mitorai, l'artista polacco che è anche autore del Grande Toscano, quello che sicuramente avrete ammirato in Piazza del Carmine a Brera. Il Centauro è al centro di un'ampia fontana in piazza Enzo Paci e sono tutti contenti nel quartiere di Sant'Ambrogio del Municipio 6, perché ci tenevano a quest'opera di Mitorai. Poi, dati i tempi e le difficoltà economiche, vi segnalo che per tutto il mese di agosto l'ingresso è gratuito alla 24esima esposizione internazionale Inequalities alla Triennale di Milano. È una mostra molto ampia e molto bella che vi consiglio di non perdere, e approfittatene visto che in agosto non si paga l'ingresso. E poi ci sono delle ville aperte, questo è un vero gioiello, Villa Visconti Borromeolita, alla Inate. Ad agosto ospita chi vuole visitarla, ci sono aperture straordinarie, visite serali al Ninfeo, che è davvero un incanto ogni sabato sera. E poi aperta anche Villa Arconati per tutto il mese di agosto, dall'1 al 29 di agosto, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 11 e 15, e anche a Ferragosto dalle 11 alle 19 la villa sarà aperta. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, che adesso vi porta in Sardegna. Non al mare, ma al Museo Man di Nuoro, che ospita la mostra dal titolo Isole e Idoli, curata da Chiara Gatti, che è anche la direttrice del museo.
Impegnativa, ma anche affascinante, perché ci porta davanti alla simbologia, cioè al valore dell'idolo. L'idolo è qualcosa che il passato più arcaico condivide anche con i giorni nostri. Anche noi abbiamo degli idoli, e l'idolo ha sempre il potere di traghettarci verso un'altra dimensione, per cui questa mostra racconta come l'idolo ha funzionato nel passato più remoto, ma anche nel moderno, con autori come Gauguin, Miró, Arp, che si sono, come dire, hanno abbracciato il passato ereditando degli idoli che poi sono serviti anche alla loro arte per crescere, svilupparsi e creare nuovi mondi.
E come l'avete pensato questo percorso? Cioè il rapporto tra l'isola e queste opere di artisti importanti che hai citato?
L'abbiamo costruito a proposito di isole, per arcipelaghi, per cui all'interno dell'allestimento, che è fatto tutto di sabbia, c'è una grande spiaggia su cui si cammina anche a piedi nudi, e si attraversano questi arcipelaghi dove diverse sezioni vedono gli artisti del moderno confrontarsi col passato, ovviamente partendo da Gauguin, che è stato un po' il padre putativo di questa fuga verso i mari del sud alla ricerca di nuovi idoli, e Gauguin si confronta appunto con la cultura maori, e poi c'è Miró, che invece è circondato da idoli del Mediterraneo, che sono poi quelli che lui raccoglieva sulle spiagge del Mediterraneo, che trasformava nelle sue sculture
sì, che poi diventavano opere sue anche.
Certo, perché c'è l'appropriazione, assolutamente, la trasformazione, l'appropriazione, e anche poi diventano di grande attualità per artisti che, ripensando, diciamo, alla lezione del passato, l'ambientano nella loro epoca e immaginano nuove dimensioni. Per esempio anche Arp ha viaggiato in Grecia e ha collezionato a sua volta degli idoli delle isole, degli idoli cicladici, che aveva prima ammirato al Louvre, e noi abbiamo esposti in mostra gli stessi idoli che lui ammirava al Louvre, e poi ne ha collezionati alcuni che oggi sono custoditi nel suo studio, e a quegli idoli ha ispirato proprio quelle forme sintetiche, pure lineari e asciuttissime della sua poetica.
Senti, ho visto anche Matisse.
Sì, Matisse è un nostro, come dire, siamo affezionati. Dopo la mostra di 2 anni fa sulla scultura, torna Matisse con le fotografie che scattò a Tahiti. Quando arrivò a Tahiti, seguendo un po' le orme di Gauguin, lui arriva e realizza proprio un ciclo di fotografie alle palme, o anche a quelle figure che poi sono diventate le sue modelle, le modelle di tutta la sua pittura e anche della sua scultura, e noi esponiamo un ciclo di fotografie bellissime che ci arrivano direttamente dagli archivi Matisse.
Quindi di Matisse le fotografie, invece di Alberto Giacometti?
È un idolo moderno, uno dei suoi, delle sue figure sedute, quelle sue figure inginocchiate che ricordano l'iconografia egizia, e in questo caso è inginocchiata davanti a una testa meravigliosa del Louvre, sempre di cultura cicladica. Alberto Giacometti diceva: tutta l'arte del passato si erge davanti a me, come se il tempo avesse preso, come se lo spazio avesse preso il posto del tempo. E praticamente lui si inginocchia davanti al passato, che è una lezione indelebile per tutti gli artisti che sognano di proiettare le proprie opere nell'eterno.
Ma lì qual è il rapporto con l'isola?
Nel caso di Giacometti, l'isola, questo è molto bello, perché l'isola non è un luogo puramente geografico immerso nel mare, ma l'isola sono tutti quei luoghi dove, diciamo, l'uomo non ha messo mano, non ha modificato l'ambiente. L'isola di Giacometti, e lui lo dice anche, era il Maloja, cioè era la sua montagna, per cui una montagna isola, che è quella da cui, dove lui nasce, tra l'altro, e a cui lui si ispira le forme statuarie anche delle sue figure, sai, quelle sottili con quei corpi che sono quasi piatti come il profilo di una montagna, e per cui hanno quest'idea dell'isola, che è un'isola dal punto di vista più mentale che non geografico. Ma d'altronde anche per Gauguin la sua prima isola è la Bretagna, e anche lui lo scrive: l'isola prima dell'isola è il luogo dove si fugge dalla civiltà, dall'urbanizzazione.
È un luogo,
eccetera,
un po' simbolico, quasi interiore, insomma.
È un luogo interiore, è un concetto l'isola, esatto.
Sì, Senti, abbiamo parlato di grandi artisti, quindi a ognuno di loro è dedicato un luogo, uno spazio, oppure dialogano fra di loro?
Ogni artista dialoga con degli idoli arcaici, per cui per esempio Miró è immerso in una sorta di arcipelago, come dicevo prima, con degli idoli del Mediterraneo, tra cui compare anche un grande menhir, una statua menhir sarda, perché abbiamo voluto poi dare anche un rilievo,
un valore al luogo che li ospita,
un valore al luogo, per cui sì, abbiamo diversi prestiti dai musei archeologici della Sardegna, e per cui per Miró ovviamente ci sono i suoi idoli personali che sono stati prestati dalla Fondazione Miró e che sono proprio piccoli idoli che lui aveva raccolto, anche ninnoli, ma anche, come posso dire, anche piccoli feticci che lui aveva raccolto tipo souvenir nel corso dei suoi viaggi e che teneva sulla scrivania come fonte di ispirazione. Per cui ogni artista è affiancato dai suoi ricordi, dai suoi oggetti di studio, dai suoi idoli, diciamo, domestici.
Quindi un viaggio che va dall'antico fino ai primi del Novecento, mi sembra di capire.
Esatto, abbiamo anche una splendida incisione di Max Beckstein, che è difficilissimo da trovare, che era approdato nel 14 nell'arcipelago di Palau, dove aveva vissuto a contatto con la comunità locale sull'isola di Angaur, e vi era rimasto e aveva ritratto volti maschili solenni proprio come delle divinità.
Allora, una mostra che si può vedere per tutta l'estate, no? Vedo che rimane fino all'autunno, quindi
sì,
è da mettere in agenda per chi passa in Sardegna, assolutamente.
Vi aspettiamo.
E dato che conosciamo bene Chiara Gatti, storica dell'arte, direttrice del Museo Mann, direttrice anche del Museo Vitali di Bellano, sappiamo che se passate di lì, andate a vedere isole e idoli al museo, andate a vedere un percorso di qualità con un'idea e un pensiero. Disegni di bambini e ragazzi, sono i ragazzi della tenda degli artisti, e la tenda degli artisti è stata realizzata da Mohammed Timraz nel cuore della striscia di Gaza, e sono esposti per un po' di giorni alla biblioteca di Luino. Ce ne parla Michela Focchi, che ha curato la mostra.
Gaza è una mostra che parla dell'arte, ovviamente inclusa in questo titolo, di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni che in questo momento si trovano a vivere nel bel mezzo di questa gravissima crisi
sociale,
umanitaria.
Sono bambini di Gaza, giusto? Sono
assolutamente
bambini di Gaza.
Sì, sono bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni di Gaza.
Sì. Diciamo, è un'iniziativa di Mohammed Timraz.
Mohammed è un ragazzo di circa, ha compiuto 30 anni, è un ragazzo trentenne di Gaza che dopo l'ottobre 2023 ha perso la sua attività. Lui aveva un caffè. Lui aveva un bar.
L'ha persa nel senso che gliel'hanno distrutto.
Che è stato bombardato ed è stato distrutto. E quindi lui a quel punto ha perso quello che era il suo lavoro, e da quel momento ha deciso di dedicarsi a supportare la sua comunità di Deir el-Balah, che è nella zona centrale della striscia di Gaza. E tra queste attività ha anche la cosiddetta tenda degli artisti, che è il luogo da cui poi nascono questi disegni.
Quindi lui fa dipingere i bambini e i ragazzini, e questi disegni poi li raccoglie, ma come arrivano qui da noi?
Qui da noi arrivano tramite, diciamo, l'altra metà del progetto Heart of Gaza, che è Feyla Butler, che è una ragazza irlandese. Loro entrano in contatto dopo ottobre 2023 e appunto cominciano a scambiarsi i disegni, e da lì nasce l'idea di questa mostra, perché Feyla lavora comunque nell'ambito dell'arte e delle illustrazioni, e grazie a lei che riceve questi disegni da Mohammed, che poi riesce a trasformare in maniera digitale in alta risoluzione.
Visto che hai curato la mostra, li hai visti, come sono questi disegni, Michela?
Diciamo che questi disegni coprono diversi aspetti emotivi di ciò che stanno affrontando questi bambini e questi ragazzi, e quindi vedremo disegni che rappresentano ciò che manca nella quotidianità di questi bambini che hanno di fatto un'infanzia rubata, quindi dal fatto di voler mangiare una torta per il proprio compleanno al fatto di voler giocare con degli amici che non ci sono più, al fatto di voler ritornare ad avere la sicurezza di una casa che non c'è più. E poi ci sono invece disegni che rappresentano quello che è l'orgoglio del popolo palestinese e altri disegni ancora che invece ripercorrono i momenti più duri e più tragici che abbiamo visto in questi lunghi mesi succedere a Gaza.
Allora, i disegni dei bambini e dei ragazzi di Gaza, quelli della tenda degli artisti, è una mostra sostenuta da Emergency di Varese alla Biblioteca Civica di Luino. Ovviamente gli orari sono quelli della biblioteca e c'è fino al 9 di agosto, dall'1 al 9 di agosto. Adesso, per i fortunati che si trovano dalle parti della Sicilia, in particolare di Noto, che è un posto meraviglioso con una cattedrale mozzafiato, c'è una località che si chiama Dimora delle Balze, vicino a Noto, e siamo alla terza edizione di un festival di videoarte, 8 albe, tramonti, cosmogonie e fini del mondo. È un festival di videoarte di cui parliamo con la curatrice Lucia Pietro Iusti.
Porta insieme visioni artistiche con immaginari su ecologia, terra e pianeta in generale. Quindi l'invito a curarlo già aveva all'interno dell'invito stesso un ulteriore invito a riflettere, diciamo, alle circostanze, sì, e ai contesti ecologici del luogo, ma anche in generale nell'arte.
Le serate sono sparse fino a fine agosto, giusto?
Esatto, 4 serate di più o meno 90 minuti, 90-100 minuti ciascuna.
Ecco, 7 agosto, il 21 agosto e il 28 di agosto. Che cosa si vedrà? Come ha scelto queste opere e chi sono gli artisti?
Sì, allora forse la prima cosa che posso dire è che le serate si chiamano, hanno due titoli ma ripetuti due volte ognuno. Uno, How We Ended, come siamo finiti, due, How We Began, e poi di nuovo How We Ended and How We Began. E quindi diciamo nel concetto stesso del festival c'è un'idea che la fine porta sempre allo spazio dell'emergenza di una cosa nuova, e che quindi se stiamo facendo fronte a crisi possiamo anche portare attenzione attraverso l'arte sia a modi di relazionarci a questa crisi e a come farne, diciamo, farcene un senso mentre ne facciamo esperienza in tempo reale, che anche a lasciare spazio o metterci in una condizione di ascolto rispetto alle potenziali nuove idee, nuovi mondi che emergeranno al di là di questa crisi. Quindi appunto con dei film un po' emblematici per supportare questo concetto, How We Ended, quindi sono film questi che si focalizzano forse un pochino più sull'apocalisse che sugli inizi, con il collettivo brasiliano indigeno Selvagem, che è stato fondato dall'attivista, diciamo molto famoso attivista e filosofo Ailton Krenak. È il primo film, si chiama Metamorphosis, ed è un film di un ciclo che loro chiamano Frecce Selvagge, un ciclo di film che porta insieme il pensiero indigeno, le cosmogonie indigene, soprattutto dell'area amazzonica brasiliana, con filosofie e scienze occidentali, per riuscire a, diciamo, suggerire che non c'è un'opposizione categorica tra le due, ma piuttosto che sono due modi di conoscere e di relazionarsi al mondo che si parlano e che hanno delle sintonie tra loro.
Allora, in sostanza è un intreccio fra le tradizioni antiche, anche spirituali, con le diciamo, le intuizioni più avanzate, più contemporanee?
Esatto, storie antiche, miti antichi, ovviamente portati fino adesso attraverso culture orali al presente, a modi di vita presente, e diciamo scienze contemporanee, sì, dell'Occidente. Poi all'interno dello stesso programma abbiamo anche altri artisti, Tito Marcus Coates, che è un artista britannico che da tempo lavora su temi simili, che ci raggiungerà anche di persona per una performance all'inizio, prima degli screening.
E il suo lavoro in particolare?
Il lavoro di Marcus è un lavoro veramente buffo, devo dire. È un piccolo film di 15 minuti in cui un uomo nudo, che vediamo da lontano, quindi non vediamo proprio nudo, che urla di fronte all'oceano, una lista lunghissima di invenzioni umane, come ad implorare all'oceano di diciamo non portare la specie umana ad estinzione. E infatti il film si chiama The Last of Its Kind, quindi l'ultimo della sua specie, come se questo uomo fosse l'ultimo, e comincia con: abbiamo la biro, conosciamo la gravità, abbiamo il World Wide Web, abbiamo, e urla e urla e urla, e mano a mano che urla diventa sempre più disperato e sempre più confuso.
Però, però il messaggio qual è? Che è la natura che può distruggere tutto, quando invece è il contrario, è l'uomo che sta distruggendo tutto.
Beh, entrambe le cose sono vere, purtroppo. L'uomo distrugge, ma la terra risponde con altrettanta forza.
La terra si ribella.
Esatto, è così.
Allora, abbiamo parlato di due opere, quante sono in una serata?
5 o 6 più o meno per serata, anche se ce ne sono alcune dove alcuni film sono molto molto piccoli, un paio di minuti, e quindi ce ne sono un pochino di più, e comunque abbiamo degli artisti che ricorrono, quindi Selvagem ritorna in tutte le occasioni.
Vabbè, insomma, il tempo, se volete passare dalla dimora delle balze vicino a Noto a vedere queste opere di videoarte, il tempo ce l'avete tutto. E il nostro è finito, invece. Allora, un caro saluto da Tiziana Ricci. Noi coi Girasoli ci risentiamo sabato prossimo, che poi in agosto ci saranno anche i Girasoli estate. E cosa volete che vi dica? Buon weekend, andate a vedere delle cose belle, speriamo di avervi dato qualche consiglio utile. Ciao a tutte e a tutti.